Generation Wave presents Now Radio. This week, Jimmy Duran and his exhibition Sound and Stillness at Maxi. Few words with Barbara Nardacchione. Lorenzo Benedetti, an interview for Three Voices with Barbara and Carolina. And now, Sara and the Oblette. Jean-Baptiste Cavel, extracts from the conference in Pescara on No Man's Land. By Friedman de Cavell. The City We Need, Principles for a New Urban Paradigm, on the way to Alghero, 18-20 February 2016. We close with Jimmy Duran, Domestic Glass meets White Glass, 2006.
And we want to congratulate for all these things because it's great. What is this for you? What does it represent for you?
I hope that soon, maybe during the supper or something, I will make a little talk about it. But for me, it's just about the sound. And the visual thing is just something very passing. Like the flowers were one day and not there the next day. So you would have the memory of a flower without the flower. That always happens in life. But the sound, I think it's a place that likes sound. This place does not like art.
No.
It likes sound works, I think.
Yes, it's sound works, but you think in a really specific way in all the city around you. And I think now it's night, so you can approach these things in a certain way. But I'm really curious to see also in the day how it happens. So
this dark part becomes very, very bright. So it's really a different thing.
Yes. And we really appreciate that you were in the really dark side of the on the artwork.
So many people come up to me and I pretend I know them, but I don't see them.
So maybe we can meet each other another time, and maybe we can present each other once again. Thank you very much, and congratulations.
Thank you.
Gennaio 2016, siamo in compagnia di Lorenzo Benedetti. Penso che la cosa interessante è che siamo in una stanza che ha qualcosa che ti rappresenta, cioè il Sound Art Museum. Infatti sei uno dei fondatori. Cosa vuol dire per te comunicare attraverso il suono?
Dunque, il suono è uno strumento che si adatta a tantissime situazioni diverse e ancora non veramente immaginate, per cui all'interno dell'arte bisogna sempre pensare su delle cose che ancora non esistono, almeno nell'arte contemporanea, su come si possono sviluppare nuove piattaforme, nuove strutture dove creare, mostrare, vedere, discutere di arte, di cultura. E il suono in qualche modo è un mezzo che ha sempre creato questa possibilità in più, in fondo, di immaginare nuovi spazi espositivi, costruire nuovi dialoghi tra artista e visitatore e soprattutto di trovare nuovi luoghi, no? Per cui in realtà il progetto di Sound Art Museum, che nasce poi dall'esperienza di Radio Arte Mobile, che aveva in qualche modo già posto una prima e importante piattaforma su che cos'è un'istituzione che non deve essere legata a uno spazio fisico, e soprattutto un'istituzione è qualcosa che mette in connessione tante persone diverse. Allora, la radio come strumento legato poi alle nuove tecnologie come internet si legava molto bene su una struttura, una rete di centri d'arte, di persone, di università, di luoghi di ricerca, per cui questa istituzione che metteva anche un po' in crisi l'idea statica, no, di istituzione per l'arte, che è quella del museo, sì. Che viene sempre visto come qualcosa all'interno di un paradigma architettonico individuato in un modo molto semplice. Togliere questa idea di contenitori come una cosa estremamente evidenziata, soprattutto poi se si vede l'architettura dell'ultimo decennio, degli ultimi 20 anni, in realtà già dal postmoderno, ma forse da sempre, il museo è stato un luogo dell'arte come una specie di tempio, una cosa che doveva essere molto visibile.
Il tempio che diventa una prigione alla fine, no? Da un certo punto di vista.
Diventa, ma come in fondo poi tutte le istituzioni, no? Tutte le istituzioni diventano anche, diciamo, delle forme complesse, dove poi possono diventare anche dei limiti, no? Perché poi il museo come istituzione è una cosa che deve essere vista ovviamente all'interno di un contesto, serve per proteggere, però ovviamente quando questa protezione diventa molto forte, dall'interno si vuole uscire fuori, no, da questa protezione. E allora, siccome poi l'arte c'ha sempre questa tendenza a cavalcare le frontiere, a trovare nuove soluzioni, c'è sempre questa specie di tensione tra qualcosa che vuole salvare o proteggere un'idea di libertà, e poi questa idea di libertà in realtà vuole uscire, vuole scappare fuori dall'istituzione, per cui è una dinamica in realtà che ci sarà anche sempre. Però all'interno di questa dinamica ovviamente ci sono tantissimi spazi di pensiero e di apertura, per cui l'idea del suono era anche l'idea di quella di non avere poi un legame con un'architettura. Il suono non è fisico.
Ha la possibilità di andare oltre, non so, rendere più semplici certe dinamiche. Quello che hai detto, secondo me, ci sono due cose di cui si potrebbe parlare. Intanto la questione del museo che ti imprigiona mi fa subito pensare al lavoro che avete fatto con Jean-Baptiste Cavelli e Jonah Friedman del Museo Promenade, quindi un'idea di museo senza pareti. E quindi volevo sapere se ci potevi introdurre questo progetto che avete portato assieme e quali sono stati proprio i punti che secondo te sono stati critici anche all'interno di quel lavoro.
Sul museo appunto Jonah Friedman è una delle figure più importanti per tutta una generazione, è stata anche una di queste figure eroiche che hanno aperto tutta una grande idea su come l'architettura può essere veramente qualcosa di legato a un pensiero artistico e sociale, no? Uh-huh. E quello che mi interessava a me appunto all'interno di questa figura, una figura leggendaria ovviamente, uh-huh, di Jonah Friedman, mi interessava anche un aspetto molto pratico, che era quello di un problema che avevo in Olanda, che dirigendo un centro d'arte che si trova in uno spazio molto bello ma anche molto monumentale, dove non si poteva cambiare ovviamente niente dal punto di vista architettonico, mi interessava appunto come si può fare un'estensione di un posto dove in realtà non si può cambiare assolutamente nulla. Allora, ovviamente quando ci sono un problema del genere è interessante avere anche una visione su quello che si può fare, che è quella di estendere uno spazio che non si può estendere in un modo tradizionale, per cui chiedere a un architetto che aveva sempre sviluppato questo pensiero di appunto il museo senza pareti, questa apertura totale anche a un contesto sociale e culturale. Allora l'idea era proprio quella di chiedere a Jonah Friedman di realizzare un'architettura, cioè non di chiedere di fare qualcosa all'interno di un contesto dell'arte, ma di veramente realizzare una struttura. E questa struttura appunto era una struttura, un'architettura dentro l'architettura, cioè dentro lo spazio espositivo, che era un museo dentro un museo, cioè uno spazio in cui si potevano esporre delle cose dentro il museo, ma che era una cosa che era flessibile, per cui il progetto era quello di avere una nuova ala del museo, okay, no, mobile, che poteva essere all'interno del museo, sulla piazza, poi su un'altra città, poi e poteva girare come una specie di momento critico in fondo di che cos'è un museo, no? Perché che cos'è un museo? No, una domanda anche molto banale, però poi il museo è questa specie di combinazione tra un'architettura e il suo contenuto, no? C'è il contenuto e poi c'è il contenitore. Allora, il contenuto e il contenitore sono due elementi che fanno un museo, cioè tu. E allora quello che mi interessava all'interno del progetto con Jonah Friedman era di mettere insieme, di fondere insieme questi due elementi, no? Il contenitore e il contenuto sono in realtà la stessa cosa. Il contesto diventa il materiale a disposizione dell'artista. Questa fusione, no, tra questi due elementi era possibile solo farla attraverso la visione di qualcuno come Jonah Friedman, ed è un pensiero che funziona, però funziona solo se è un pensiero attivo. Cioè, questa è anche la differenza tra come un'istituzione come il Sound Art Museum, come Radio Arte Mobile, la differenza appunto di istituzioni che in realtà sono queste architetture che vengono costruite e poi quelli rimangono lì, per cui diciamo c'è questa staticità che poi cade sotto questo aspetto anche del problema che in fondo un'istituzione è soprattutto un pensiero, cioè soprattutto qualcosa di essere attivo.
Esatto.
Non è che è un'archeologia. Questo è diciamo anche tutto il problema del paradigma postmoderno, è quello di creare l'archeologia del contemporaneo, cioè di creare questa staticità, come se tutto è già statico, no? In realtà tutto è un continuo movimento, solamente una certa attività di un'istituzione può permettere di fare alcune cose.
Esatto, e poi soprattutto anche una questione di ruoli. Noi abbiamo partecipato adesso con alcuni ragazzi a No Man's Land, quindi questo progetto che hanno fatto sempre con Jonah Friedman e Giambattista Cavella a Pescara. È un'architettura che si sviluppa all'esterno. E a quel punto chi è che se ne deve prendere cura di questo progetto? Perché anche all'interno di un museo tu hai una serie di figure che hanno un ruolo ben definito, no? E nelle quali si fa affidamento. Quando tu lo apri, lo sposti o comunque lo distorci, anche i ruoli cambiano. È anche tutta una rimessa in discussione delle responsabilità e di quello che dovrebbe essere l'arte.
No, ma infatti anche l'idea di come funziona il museo è questa idea di essere aperti in fondo a una situazione, no, molto diversa. Per esempio il problema appunto del critico che c'è adesso nei musei è proprio questo rapporto con il pubblico, no? Uh-huh. Quando è nato il museo è nato il problema del pubblico. Louvre, quando no, ci fu la rivoluzione in Francia, era un museo senza pubblico, per cui in realtà non era un museo, e ci sono avuti alcuni decenni prima che ci fosse stato la possibilità di avere un pubblico per il museo. Allora c'è questa ricerca continua di avere un pubblico sempre, insomma, che ti può dare una base per esistere poi da un punto di vista democratico. Il problema fondamentale che c'è adesso è proprio questa idea di mancanza di tempo, che è anche un paradosso in fondo, di un momento in cui il tempo libero è sempre a disposizione, poi non c'è più un tempo di concentrazione, no? La gente non ha più il tempo di concentrarsi, per cui quando una mostra è complicata non è un problema né del contenuto né delle informazioni a disposizione, ma proprio un problema che il visitatore medio di una mostra non ha abbastanza tempo a dedicare per capire qualcosa, cioè è semplicissimo fatto. E se non c'è quel tempo lì non è che non hai le possibilità o le capacità, ma non hai interesse fondamentalmente. Per cui il problema che si crea in Occidente adesso su tante strutture che stanno anche in un certo tipo di crisi, perché da un certo punto di vista il Museo d'Arte Contemporanea deve far vedere gli sviluppi più interessanti nell'arte contemporanea, dall'altro punto di vista deve essere accessibile a un grande pubblico, che spesso sono due elementi in contraddizione, perché non tutto quello che è veramente di ricerca importante è immediatamente fruibile al grande pubblico senza che ci sia uno spazio di scambio, no? Tra le due cose. Per cui allora, se vuoi avere questo accesso immediato, diciamo live, no? In diretta, di quello che accade nella ricerca artistica, che fondamentalmente poi lo sviluppo dell'istituzione negli ultimi 30-40 anni, questa possibilità di dare questo accesso immediato, no? Su cui fa un artista, ti fa la cosa site specific per il pubblico, ovviamente devi creare uno spazio in cui il visitatore può anche capire quello che succede. Per cui il problema, diciamo, di questa apertura verso il pubblico è qualcosa che all'interno ovviamente del pensiero di Jonah Friedman è stato sempre qualcosa che è una simbiosi tra qualcosa che è aperto e qualcosa che è chiuso, no? In realtà non c'è né inizio né fine, non c'è nessuna struttura gerarchica, appunto, esatto, all'interno di una struttura che in realtà è modulare ed è modulabile attraverso il pubblico.
Stavo per dire anarchico proprio quasi come.
Sì, insomma, ci sono alcune regole, ovviamente, che sono delle regole modulari, cioè tutto quello che è modulare, no? Cioè tu puoi, come il Lego in fondo, no?
È ricomponibile.
Cioè, Lego tu puoi, esatto, fare tutte le strutture che vuoi finché usi i blocchetti. Se cominci a rompere i blocchetti da un po', ovviamente non funziona più.
Certo.
E allora ti devi adattare comunque a un modulo, e anche gli Onefilm ovviamente sviluppa dei moduli in cui puoi costruire una struttura. Ovviamente questa idea di costruire un'istituzione attraverso il pubblico è un pensiero concettuale, ovviamente, perché poi dal punto di vista pratico, no, subito diciamo come è possibile un museo senza pareti, senza. La cosa interessante che succede è che un'istituzione deve avere, no? Questo aspetto anche concettuale e teorico di poter essere smontato, modellato, ristrutturato, ricostruito. E se manca questo aspetto qui, che poi l'aspetto in fondo quello che Jonah Friedman ha portato moltissimo all'interno dell'idea del museo, ovviamente rimarrà sempre questa idea statica, ottocentesca, sì, dell'istituzione museale che è fatto con le colonne, col tempio, che rimarrà sempre uguale. Allora questa idea di qualcosa che non cambia rispetto invece a qualcosa che forzatamente deve cambiare, sono, diciamo, due aspetti che mettono in contrapposizione anche l'idea di museo. Tutto il progetto di Jonah Friedman è un progetto che deve essere articolato attraverso un'attività di persone, di artisti, di visitatori che stanno lì, che possono fare qualcosa. In fondo l'idea è anche quella di far contribuire tutti, no? È comunque una ricerca complessa.
Poi l'altra questione dell'apertura, possiamo anche benissimo ritornare a quello che stavi dicendo te prima, anche sì, di Ramara, di arte mobile, di cosa vuol dire fare una piattaforma, no? Quest'ultimo anche tentativo, questo di Now come rete, testimonia bene questo. Dare questa opportunità a degli studenti è una sfida ancora più grande, a mio avviso, che mette in discussione molto quello che dovrebbe essere sia il lavoro dell'istituzione stessa che le connessioni che si possono creare. Noi abbiamo visto che effettivamente la radio ci sta dando più possibilità da questo punto di vista. Io a questo punto a te ti vorrei chiedere anche un consiglio. Creare una rete è possibile, ma quali sono secondo te le prerogative o comunque gli sforzi che una persona deve fare per cercare di mantenere i rapporti? Perché creare connessioni è facile.
No, infatti questa è, diciamo, anche la crisi c'è stata con questa idea di rete, che tu hai un'autostrada, no? Però dove va e chi ci va? Cioè, se non ci sono delle persone che la usano, in fondo è come se tu avessi un enorme sistema di qualsiasi tipo di sistema che ti permette di far muovere qualcosa, che può essere elettricità, acqua, però poi non c'hai poi le cose da far passare, per cui si cala, diciamo, una tensione, c'è, cioè, una dispersione in fondo di energia, no? Perché non hai abbastanza concentrazione di contenuti rispetto all'idea di rete. Secondo me quando si parla di rete mi interessa soprattutto un altro tipo di rete, che è una rete che viene da un pensiero più rizomatico, no? Cioè, come il rizoma, cioè, che poi in fondo è la struttura del cervello, la struttura di tantissime piante. Per esempio, uno degli elementi interessanti è come un certo tipo di cultura si sviluppa attraverso le istituzioni che sono dei piccoli centri d'arte, dei piccoli luoghi, che non sono i grandi musei, come che tutti fanno gli stessi esempi, la Tate, il MoMA, ma sono in realtà dei posti sperduti che però sono in connessione attraverso queste strutture rizomatiche, e attraverso queste grandi strutture rizomatiche creano un organismo molto grande, però attraverso le cose molto piccole, per cui, per esempio, che si fa sempre, c'è il grande museo, che è il Baobab, la sequoia, no? Che invece poi c'hai, che c'è quella, no? Tutti pensano, quella è la più grande pianta che esiste, no? Invece poi in realtà le più grandi strutture, no, nel mondo vegetale sono in realtà poi i funghi, no? Perché i funghi sono connessi per chilometri attraverso queste radici rizomatiche tra di loro e formano una pianta che è gigantesca. In realtà anche se è meno visibile, in realtà la forma più forte dal punto di vista vegetale è proprio queste, sono queste strutture rizomatiche che stanno sottoterra, che attraversano, diciamo, dei percorsi non visibili ma molto estesi, molto complessi. Questa forma di rete è una rete che secondo me è interessante. Il rizoma c'è uno scambio anche con, no? Senza avere una gerarchia, senza avere, non è che c'è,
esatto,
la pianta centrale, poi, ma ci sono tantissime piante che scambiano tra di loro, per cui c'è un grandissimo sviluppo che poi dà anche un significato alla rete, perché la rete poi sennò può essere vista anche come una cosa complicata nel sistema. Infatti, se si parla ancora di rete, ovviamente è uno strumento molto funzionale, però all'interno, diciamo, della società contemporanea si vede come la rete comunque rimane anche all'interno di un aspetto capitalistico molto accentratrice, dove c'hai alcuni grandissimi operatori che probabilmente hanno quasi tutto il mercato con dei monopoli spaventosi, e poi il resto probabilmente non esiste quasi, e poi diventa ovviamente a livello strutturale rimane ancora un mezzo molto democratico e molto aperto allo scambio, però diciamo a livello di centro di grandissimi delle grandissime concentrazioni molto pericolose dal punto di vista, appunto, di quello che è il monopolio, di quello che è un potenziale anche di sviluppo.
Possiamo dire che anche secondo me quello che hai detto è anche una cosa interessante, perché abbiamo ragionato anche dal punto di vista del rizoma, no? Quello che abbiamo capito a un certo punto era che prima di fare rete dovevamo capire quali erano i punti comuni che potevamo avere, quindi abbiamo passato anche due giorni solo a cercare di capire qual era l'esigenza che potevamo avere comune, e ci siamo resi conto che un'esigenza c'è. L'altra cosa interessante è che la rete effettivamente non è internet, perché non riesce effettivamente a tenere la concentrazione su quello che dovrebbe essere proprio la natura, no, di queste relazioni. Quindi si ritorna a un'idea di incontro fisico, un desiderio soprattutto di incontro. Secondo me questa è una cosa importante, perché rendersi conto che è possibile creare dei legami, delle interazioni, che però devono essere riportati sempre comunque a un rapporto umano.
Se da una parte la distanza è stata, diciamo, posta su un piano di relatività, dall'altra parte il rapporto con le persone è rimasto, diciamo, abbastanza simile, se non appunto perché c'è meno tempo, c'è meno esigenza, perché comunque gli scambi avvengono attraverso delle forme che facilitano appunto la connessione tra punti lontani, però rimane uguale, insomma, rimane, ed è fondamentale, perché poi c'è un'evidenza anche sul luogo come uno scambio, come il fatto che la ricerca è fatta anche attraverso uno scambio fisico. In fondo, per esempio, il problema delle biblioteche adesso, no? Viene tutto ormai digitalizzato, che occupa molto meno spazio, è molto più facile da consultare, diventa molto più accessibile, per cui sono tutte cose estremamente positive, no? Su questa trasformazione delle biblioteche, che diventano delle grandi centrali di informazione, che possono essere consultate da qualsiasi computer al mondo. D'altra parte ci sta un problema in realtà fondamentale sul fatto che lo scambio è anche una cosa appunto fatta attraverso un incontro, no? Di un pensiero, per cui la biblioteca come luogo in realtà diventerà sempre di più un luogo sociale piuttosto che un luogo di ricerca, dove consultare delle cose. E poi diventa ovviamente sì fatto il problema di come il digitale potrà prendere il posto di qualcosa che in realtà è fisico. Secondo me è una cosa anche difficile, perché c'è sempre l'idea di controllo, no? Dove all'interno del digitale può controllare sempre tutto, invece sull'analogico no, per cui si gioca anche una carta sul fatto che in realtà c'era sempre una forma di non controllo, che è una forma molto importante, credo.
Volevo dire, comunque il digitale ha un limite, perché sia internet sia le biblioteche consultabili online, tu trovi le informazioni se già sai cosa cercare. Quello che è importante del fisico, sia dell'incontro con persone, sia dell'incontro con dei libri, che tu seduto a un tavolo puoi vedere un gesto che ti fa pensare a un'altra cosa, no? Fa nascere un'idea. Tu vieni a cercare un libro, vedi un altro in un angolo con una copertina, con una parola che ti ricorda quello che stai cercando, c'è l'imprevisto, c'è un contatto appunto fisico che non può essere sostituito dal digitale, perché non è la stessa cosa scorrerti delle pagine di elenchi di copertine.
No, quello, infatti, questa cosa qui chiarifica anche questa tendenza verso i monopoli, no? Il percorso delle persone per arrivare a certe informazioni sarà sempre più simile, creando, diciamo, un grande impoverimento dal punto di vista anche di differenza, insomma, su cosa vedere, su come vedere qualcosa, e c'è sempre più un'omologazione culturale sull'informazione. Internet dice
che tecnicamente è infinito, quasi infinito, no?
Sì, però segue.
Però parte appunto dal tuo schermo e da una struttura molto povera in realtà di profondità, per cui appunto quello che si crea è un'estrema superficialità, no? Di una struttura conoscitiva e su dei percorsi complicati appunto per arrivare poi a trovare qualcosa di casuale.
La famosa mela di Newton, se lui l'avesse vista su internet.
Sì.
Allora Lorenzo, comunque all'interno di questa biblioteca, diciamo, di questo incontro fisico, ti ringraziamo.
Grazie.
E buon soggiorno romano.
Grazie.
Grazie.
Comunque per me la frittata ce la possiamo iniziare a mangiare.
Eccola.
Dai.
No, perché sennò abbiamo stomaco vuoto, ragazzi.
No, moriamo.
Sì, sì, infatti sennò
mi piace troppo.
Allora, sono molto
buonissima.
Emozionata.
Sì,
perché allora è un piatto semplice,
come
la
se
fa
cipolla.
Però sì, ogni volta mi dicono che è buona perché la faccio con tutti i prodotti del paese mio.
No,
come sta? Le uova, le cipolle, le patate. No, io sono laziale.
Ah, sì.
Ah, perdone.
Buona.
Però... tutto laziale.
No, più umbra che
è buonissima.
È tutto viene da me.
Te.
Sì,
ah,
sì. Sì. Che mamma c'ha una fattoria.
Ma che meraviglia!
Cosa, la cosa la fattoria.
Allora, la cipolla viene da un paesino vicino dove sto io, la patata è di Leonessa, dove abito, che è famosa per la patata, e le uova sono le mie.
Spedizione Leonessa. Che buona!
Des choses qui me restent, c'est la conscience de la structure et de la forme et de comment tu peux arriver à construire un espace donné qui soit la traduction de ce que tu veux faire, de ce que tu as appris et qui va dans la connaissance et dans ce que l'autre t'apporte. Je pense que la transmission est importante. Je pense que si je n'avais pas rencontré mon prof de morphologie, mon intérêt pour la structure, pour la forme, pour ce qui sous-tend les choses, aurait été complètement différent. Je reconnais que ça me manquerait beaucoup. Je pense que ce qui me manquerait, ce serait la conscience de cette structure et le fait que j'ai compris ça à partir de ce que cette personne a été capable de me transmettre et de partager avec moi. Et je pense que c'est une des bases pour moi, comme artiste. Graduellement, je suis allé directement sur des travaux de collaboration avec des gens qui font de l'écriture, du cinéma, parce que je pense qu'on a, pour moi c'est vital, personnel, hein. C'est une des vitalités du monde dans lequel on vit. Et je viens de Paris, là, où tout d'un coup il y a une intranquillité qui vient, et on a plusieurs manières de répondre et de vivre. Voilà. Et donc un jour j'ai rencontré Yona Friedman. Et c'est une longue histoire donc je vais faire court. Moi je suis photographe donc. Yona Friedman fait beaucoup de choses. C'est un homme très, très généreux, très humain, très jeune. La jeunesse, c'est la jeunesse de l'esprit. Donc on l'a tous. La question c'est comment on peut le garder en soi par rapport à la réalité du monde. Et je suis très content que Cécilia ait parlé de la jeunesse de Yona. Parce que ça permet aussi de renoter l'important de la transmission et que ça passe par la transmission à l'autre, la jeunesse, le savoir, et que cette transmission permet à l'autre de s'autodéterminer. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais c'est une expérience incroyable et une chance incroyable. Et quand je peux voir des fois qu'il y a des gens qui détruisent les musées, et tout ce que ça représente d'un point de vue historique et architectural, artistique, au niveau d'une conscience commune de qu'est-ce que c'est que la société, ça me laisse froid. Ça montre aussi l'importance de ce qu'on fait en tant qu'individu dans un contexte qu'on choisit, dans lequel on choisit de s'évoluer. Avec Yona Friedman, il y a des concepts basiques très importants. Je vais vous introduire à la pensée d'Yona. Friedman communique de manière très simple au travers de slideshow. Dans les principes importants pour Yona Friedman, donc il y a l'autonomie, l'adaptabilité. Donc c'est la possibilité pour soi-même d'adapter sa pensée, d'adapter son mode opérationnel à toute situation qui même pourrait être imprévue. Et je dirais en résumé, ça fait 10 ans que nous travaillons ensemble. Et quand j'ai rencontré Yona Friedman, donc je faisais un film pour l'institution. Je faisais l'acquisition de 60 maquettes historiques. Quand on a fini l'interview, je suis allé le voir et je lui ai dit que j'aimerais bien travailler avec lui, que je suis photographe, peintre, que je fais aussi des films, et que j'avais envie avec lui, dans un travail dont je ne savais pas trop qu'est-ce que ça pouvait être, de faire des adaptations visuelles de ses idées, et que s'il était d'accord, voilà, il était d'accord. Je suis allé et je pense que l'idée de l'architecture était très présente. Pour moi, c'est l'architecture de l'image. Qu'est-ce que c'est qu'une image? Quelle est la fonction de l'image? Est-ce que ça doit être quelque chose d'esthétique? Ça peut être beaucoup de choses, quoi. Et je revenais de quelques voyages au pôle Nord, où j'avais fait beaucoup de photographies. Tous les voyages que je faisais étaient liés aux expéditions polaires. Et donc, le point de vue référentiel visuel, c'était l'histoire, une forme de néo-romantisme. Et donc, puisque le paysage me semblait vide sur photographie, donc j'ai fait une autre expédition, où je suis parti à la recherche de Balkis Island. C'est l'île du chien, dédiée à la mémoire du chien d'Yona Friedman. J'ai ramené des photos et j'ai proposé de faire un projet architectural de qu'est-ce que ça pourrait être Balkis Island. Et Yona Friedman a pris une cinquantaine de photographies, à partir desquelles il a fait des montages pour construire cette ligne. Qu'est-ce que c'est de construire, de penser une ville dans un contexte complètement vide, hein, mais dans lequel, qui est très chargé d'histoire, parce que c'est aussi un espace, comme il est vide, qui peut être colonisé. C'est aussi un espace qui représente le dernier endroit au monde qui a été cartographié. Et donc, tout ça pour dire, Yona a fait une proposition, et sans le savoir, hein, parce que pour moi, c'était ce que je voulais, c'était cartographier une idée. Et en fait, graduellement, on s'est aperçu que c'était assez proche d'une architecture sans bâtiment, sans construire, without building, et que, si vous voulez, sans se connaître, nos idées se rejoignaient. Je parle de ça parce que la raison pour laquelle je suis là, c'est parce que j'ai fait ce voyage et qu'on a travaillé à partir de ça. C'est-à-dire que quand je vais en voyage comme ça, je ne sais pas ce que je photographie. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été faits depuis, donc je ne vais pas parler des projets. Mais ce qui est important, ce qui a été déterminant pour moi dans ça, c'est comment je me situe dans un espace que je ne connais pas. Je suis étranger, quoi. Je ne sais pas le contexte social, économique, quotidien. Mais il y a une chose que je sais, c'est que c'est un espace que je ne vais surtout pas coloniser. Et ce qui est assez subtil, quand on fait une réalisation architecturale, comme on fait des fois, on impose quelque chose à l'espace. Et donc la subtilité, c'est de trouver le point d'équilibre. Ça passe beaucoup, pour moi, la relation à l'autre. Tu vois, c'est quand même fantastique. Moi, je viens ici, là, je ne parle pas italien, un peu, quoi, un peu, quoi. Et je travaille avec Paridé qui parle français, anglais, ça aide beaucoup. Après, j'aime beaucoup aussi travailler avec les gens qui vivent dans le coin, là, parce qu'ils ont ils ont une ville, et que donc en travaillant ensemble, on va partager quelque chose d'essentiel, qui pour moi va définir la structure de ce que je vais être capable de faire. Et une des choses importantes dans le travail pour Yona, c'est un des principes de base, c'est architecture by the people for the people. Le principe de base, c'est d'arriver quelque part, d'accepter complètement que je pars de rien, en dehors de mon savoir, mais ça c'est quelque chose d'aléatoire et de subjectif, et que je sais que le point d'équilibre va se trouver dans la collaboration. Et voilà, le dossier est prêt là, donc je vais vous montrer. Donc dans les dessins, il y a toujours des hommes, des femmes, et il y a toujours un chien. Et le chien, c'est l'animal familier, et avant tout, qu'on connaît tous, hein, c'est souvent quelqu'un en qui on a confiance. Et surtout et avant tout, c'est le point de vue qu'on ne peut pas avoir. Je pense que dans les dessins de Yona Friedman, la présence du chien, c'est humoristique, parce que c'est important d'avoir l'humour dans tous les cas, hein, et que c'est aussi le point de vue, donc le point de vue qu'on peut pas avoir. Et donc moi, quoi que je fasse, je remets systématiquement en question ce que je vais faire. Je l'enrichis de ce que l'autre. Alors dans le projet là, mais il y a une richesse incroyable. Il y a la richesse de la terre, la richesse du paysage. Quand on a visité Santa Maria del Piano, mais moi c'est bouleversant quelque part. Vous voyez, quand je vois Sainte-Anne avec les yeux dans la main. Pour moi, c'est une représentation très forte. Qu'est-ce que c'est de voir symbole, hein. Et j'aime bien l'image de Sainte-Anne. Je crois que c'est Sainte-Anne.
Sainte-Anne aussi.
Parce que voir, c'est percevoir, traduire, transmettre, et aussi protéger quelque chose qui est fondamental pour nous. Et je peux comprendre que ça dérange certaines personnes. Ça, c'est une autre histoire, même si c'est actuel, quoi. Donc, je vous montre ça pour vous familiariser avec l'idée de Yona Friedman. Et après, j'irai sur le projet de Loreto. Ça s'appelle No Man's Land. On comprend ça librement. Mais je dirais en résumé que l'appartenance, pour moi, ça ne veut pas nécessairement dire que les choses m'appartiennent. Évidemment, pour faire ça, ce qui change, c'est que quand vous travaillez dans un musée, vous travaillez avec des modalités et des juridictions, des règles qui sont diverses mais assez systématiques. Que Yona Friedman a arrêté de construire dans les années 80 peut-être, parce qu'il avait fait réaliser un projet d'autoplanification, autoplanifié par l'usager, qu'à partir du moment où ça s'était très bien fait, c'était une invitation à ses collègues de faire la même chose. Il a aussi choisi de continuer dans le domaine expérimental, qui est l'art en fait, qui permet de développer aussi le plus loin possible les idées. Et peut-être que l'intérêt du musée, que ça peut d'un certain point de vue représenter une métaphore de qu'est-ce que c'est qu'une société. Je considère que l'espace public, l'espace dans lequel je vis, que je traverse, il a une potentialité, une capacité d'adaptabilité à une diversité de projets. En travaillant sur ces modalités, quand il a été question de faire le projet ici, quand j'ai vu le paysage avec Yona Friedman, nous avons proposé de travailler sur l'idée du jardin, de l'architecture sans construire et sans bâtiment, de mettre en place une structure, peut-être représentative d'une alternative pour un musée, pas une règle, hein, dans laquelle on intégrerait comme modalité de travail tous les éléments constitutifs du développement d'un projet. Alors ça passe, quand on travaille avec Yona Friedman, il n'y a pas de plan. Et la première proposition que j'ai faite, c'est de travailler à partir du dessin, que le dessin représente la fondation de l'idée et la fondation du bâtiment. Donc j'ai travaillé pour faire ça, j'ai travaillé avec 3 ou 4 personnes. Léo, qui est ici, qui travaille le terrain où nous sommes près de Loreto. Donc le terrain, c'est un pré qui fait 110 mètres sur 60 mètres. Là, derrière la colline, vous avez la mer derrière. Un peu plus à droite, il y a une autre colline qui est un site archéologique très ancien. Derrière, il y a les oliviers. Il y a toute la nature, vous connaissez, vous êtes d'ici. Et un peu à ma gauche, il y a une petite descente là, dans laquelle il y a un petit bois de noyer. Donc la proposition que j'ai faite, c'était de faire des dessins sur l'ensemble du champ là, qui serait fait à partir de dessins de Yona Friedman. Il y a deux dessins, il y a un dessin qui... J'ai fait les dessins avec Paridé. Il y a trois dessins. Il y a les serpents gardiens du monde, alors qu'ils font peut-être 50 mètres sur 50. Après, il y a l'unique licorne volante, gardienne de la terre et du ciel, qui aussi fait peut-être 40 mètres par 25 mètres, hein, que nous avons mis en place ensemble avec Faridé et Léo. Et si vous voulez, ça représente l'imaginaire. L'imaginaire comme étant la base nécessaire pour, à conserver pour développer les idées. Et quand j'arrive sur le terrain, je me dis comment je fais pour dessiner. Ce que ça veut dire improviser dans ces cas-là. Donc on parle avec Paridé, on parle avec Léo. Léo nous dit avant tout il faut labourer. Parce qu'après vous allez planter de l'herbe. On a fait le tracé avec des pierres. Et quand Léo laboure, je me rends compte que si je veux dessiner, le trait fait 20 cm. Quand Léo fait ça, on réalise avec Paridé, on réalise que si on arrête de labourer au milieu du terrain, et qu'on garde une partie non labourée, on est comme devant un livre ouvert de la connaissance et de l'imaginaire. Mais pour moi, quand Léo fait ça, c'est impossible de tracer. Mais je ne veux pas travailler avec un programme non plus. Donc avec Léo et Paridé, on marche et on parle. Et tu vois, tu marches avec le dessin dans tes mains et tu réalises que quand tu marches, tes pas font des empreintes. Et que tout d'un coup, le dessin que je suis en train de regarder, c'est comme les plans d'une rue. Et donc pour dessiner ça, on a marché en suivant le dessin. Rien d'autre, hein. Et ça marche très bien. Pour moi, c'est la conséquence de ce qu'on a pu partager avec Paridé et la personne qui vit là. Il était très important pour moi et donc pour Yona et pour la fondation et tout le monde que la fondation de ce qu'on voit, le dessin, présente une manifestation d'imaginaire, hein, c'est sûr, et aussi une réalisation qui est produite par cette collaboration.
It's Monday afternoon and we are in Ram Space in Via Conte Verde 15, Rome. We are discussing the contents of the third Now meeting that will be part of the Urban Thinkers Campus, the city we need, open for art, held in Alghero in Sardinia, Italy. We are now reading some extracts from the new Urban Agenda, the main document of the UN Habitat Free Conference to be held in Quito, Ecuador in October 2016.
The city we need is socially inclusive. It provides spaces for all segments and age groups of the population to partake in social and cultural expressions. It eliminates all physical and spatial forms of segregation and exclusion.
The city we need is well planned, walkable and traffic friendly.
Schools are within walking or biking distance from homes.
Offices are located no farther than a few transit stops,
away from homes. Shopping for daily necessities is within walking distance of residential buildings and located near transit stops. Open space for recreation is near schools, work and home.
The city we need is a regenerative city. It is designed to be resilient by being energy efficient, low carbon and increasingly reliant on renewable energy sources. It replenishes the resources it consumes and recycles then reuses waste. It uses water, land and energy in a coordinated manner and in harmony with its surrounding hinterland in support of urban and peri-urban agriculture. The city we need is economically vibrant and inclusive. It encourages and fosters local economic development from the smallest entrepreneur to the large corporations. It provides a one-stop shop for streamlined licensing and other administrative services. It recognizes and protects the specific needs of the informal sector of the economy in its economic development policies and strategies.
The city we need has a singular identity and sense of place. It recognizes culture as key to human dignity and to sustainability. It involves cultural actors to unlock the creativity potential of all citizens. It strengthens the bonds between city and its surrounding hinterland.
The city we need is a safe city. The city is welcoming night and day, inviting all people to use the streets, parks and transit without fear. Public officials, the police, the fire department and health, welfare, transit and environmental services and neighborhood residents and community groups communicate frequently and speak with one voice. The city we need is a healthy city. The city's parks and gardens are havens of peace and tranquility and harbor local flora and fauna and biodiversity. All public and private entities providing public services, water, waste, energy, transport, work together with the city's residents and have public and environmental health as a common performance indicator.
The city we need is affordable and equitable. Land, infrastructure, housing, and basic services are planned with low-income groups in mind. Public services are planned together with the communities they serve and consciously include the needs of women, youth, and vulnerable populations.
The city we need is managed at the metropolitan level. It coordinates sectorial policies and actions within a comprehensive and coherent local framework. Communities and neighborhoods are active participants in metropolitan decision-making. Roles and responsibilities between all stakeholders, while respecting the principle of subsidiarity, are clearly defined with resources allocated strategically, justly, and around a common agenda. In sum, the city we need is socially inclusive, well-planned, regenerative, and resilient, and prosperous.
Thank you. Thank you.